Ed eccoci di nuovo in diretta, come già annunciato e detto varie volte, non questa seconda parte, diciamo, del redazionale di oggi è dedicata più all'Africa, come di consueto ogni 15 giorni nello spazio che abbiamo chiamato proprio Radio Africa. Quindi benvenuto di nuovo sulle frequenze di Radio Africa.
Ciao a tutti e a tutti.
E oggi di che parliamo?
Ma guarda, oggi ci sono un bel po' di argomenti. Diciamo che possiamo cominciare a parlare di quello che è successo in Sudafrica, perché in Sudafrica ci sono state delle rivolte di piazza piuttosto importanti, dovute come conseguenza, diciamo così, dell'incarcerazione del vecchio presidente Zuma. Poi parliamo un po' di aggiornamenti della situazione in Etiopia, della guerra. E poi di un progetto catastrofico che, insomma, si sta un po' cercando di di porre freno, che è un oleodotto che dovrebbe passare fra Uganda e Tanzania in luoghi, diciamo così, dove non ci dovrebbero passare gli oleodotti, e poi, insomma, ne parliamo. Torniamo al Sudafrica, perché dal 9 luglio in pratica in Sudafrica ci sono state delle vere e proprie rivolte con saccheggi
con e morti
di piazza. Come?
Con parecchi morti,
con morti, più di... con 215 morti e 2500 arrestati. Cioè, è stata una delle, diciamo così, rivolte di strada più pesanti dopo la fine dell'apartheid. E tutto questo è iniziato il 9 luglio, apparentemente, perché poi, appunto, l'elemento scatenante c'è, ma poi dietro c'è una situazione sociale estremamente difficile che ha fatto praticamente la miccia da benzina, diciamo così, a queste rivolte. Ed è stata l'incarcerazione di Zuma. Zuma era c'ha 79 anni, era il vecchio presidente sudafricano dell'African National Congress, e questa volta lui è stato arrestato perché si è rifiutato di testimoniare per oltraggio alla giustizia. E quindi, in seguito all'arresto, sono cominciati, appunto, i saccheggi, le manifestazioni, soprattutto nella zona del paese Zulu, perché lui è stato il primo presidente Zulu del Sudafrica, mentre Mandela era Xhosa, e così anche Thabo Mbeki. E poi si sono estese queste rivolte fino a Johannesburg, che è la città più grande, insomma il polmone economico del paese. Di fronte a questa situazione, la polizia, che notoriamente corrotta e incapace, insomma, è stata in pratica sostenuta dall'esercito, perché il presidente Ramaphosa ha mandato 5.000 soldati, ne manderà forse altri 20.000 nelle strade, e la presenza dei militari per le strade in Sudafrica è comunque rimanda ai momenti più bui del regime dell'apartheid, quindi anche un elemento, diciamo così, che dal punto di vista dell'immaginario collettivo fa un certo effetto. Tutte queste rivolte si sono intrecciate anche con l'organizzazione da parte dei residenti, soprattutto nella zona di Durban, di squadre di autodifesa, e si è innestato proprio un processo di scontri razziali, dal profilo razziale, tant'è che questo è successo a Phoenix, che è una township che è vicino a Durban, che è abitata in maggioranza da indiani, perché i sudafricani di origine indiana sono praticamente gli antenati, diciamo così, i loro antenati sono installati nel paese all'epoca del dominio britannico, e rappresentano gli indiani circa il 2,5% dei 59 milioni di abitanti del paese, però per esempio a Phoenix, vicino a Durban, sono l'85%. Quindi che è successo? Che queste squadre di residenti di origine indiana organizzate hanno cominciato a sparare e a colpire soprattutto neri che erano intenti, appunto, in questi saccheggi dei negozi, in queste manifestazioni. Ci sono stati molti morti in quella township, e soprattutto poi sono girati anche sui social delle immagini piuttosto raccapriccianti di queste violenze, e infatti il profilo razziale di queste violenze anche qui ha fatto risorgere tutta una serie di fantasmi nell'immaginario collettivo, ma effettivamente esiste questo problema. E poi in altri quartieri si sono organizzati per difendere le zone residenziali e i negozi. In pratica Zuma è stato arrestato solamente per oltraggio alla giustizia, ma in realtà Zuma ha tutta una serie, diciamo così, di procedimenti giudiziari che lo rincorrono, perché lui è stato costretto alle dimissioni nel 2018 perché era veramente impresentabile, e poi in seguito l'African National Congress nominò Cyril Ramaphosa come presidente, che peraltro è un personaggio che apparteneva all'African National Congress di Mandela, ma che poi, diciamo, è diventato il primo miliardario del Sudafrica ed è il proprietario delle miniere, quindi insomma anche lui un bel personaggio da questo punto di vista. E quindi Zuma sostanzialmente si ritrova anche accusato di corruzione, perché c'è stata una mazzetta piuttosto consistente nel 1999 legata a una commessa per quanto riguarda la vendita di sistemi d'armi a un gruppo francese che si chiama Thales, e pare che lui si sia incassato 4 milioni di rand in questa mazzetta, e peraltro il contratto a favore della francese Thales era di quasi 2 miliardi di euro. E questo è un altro aspetto, un altro procedimento giudiziario a cui andrà incontro. Tutta la polemica poi si era posta perché gli avvocati di Zuma hanno cercato di bloccare il processo, perché il processo avveniva in maniera virtuale, cioè nel senso che lui non era presente fisicamente, questo perché c'è il problema della pandemia che in Sudafrica insomma sta colpendo molto duramente.
Sì, e infatti questa mobilitazione, insomma, queste proteste hanno fermato di fatto anche la campagna vaccinale, quello che leggevo, no?
Ah sì, assolutamente, anzi l'OMS ha fatto un comunicato piuttosto preoccupato, perché proprio in seguito a queste proteste insomma, presuppone una ulteriore espansione della pandemia. Poi il programma vaccinale peraltro insomma andava piuttosto a rilento comunque, e poi chiaramente la pandemia ha colpito duramente il Sudafrica per tutta una serie di aspetti che hanno a che vedere anche con la parte legata per esempio al turismo, oppure anche legata al fatto che moltissimi in Sudafrica vivono di un'economia informale, quindi non possono mantenere il distanziamento sociale. E Zuma è stato accusato, appunto, dovrà rispondere anche di questa mazzetta, tornando ai problemi giudiziari di Zuma. E Ramaphosa, il presidente, dice che queste manifestazioni sono state organizzate per destabilizzare il paese. In realtà il problema è serio, nel senso che c'è una disoccupazione crescente, c'è un problema proprio di sopravvivenza di tantissime fasce di popolazione che vivono nelle township, c'è un problema anche di frizioni razziali, un apartheid sociale di cui non si è mai liberato il Sudafrica, e poi c'è anche un discorso che va legato alla fragilità economica di queste zone, perché dopo questi saccheggi, dopo questi attacchi ai grandi magazzini, ma anche alle fabbriche, per esempio c'è stato un problema con la spiaggia di Durban, dove pare che degli agenti chimici siano finiti in mare in seguito al fatto che una fabbrica che produceva appunto elementi chimici sia andata a fuoco, bruciata dai manifestanti. E poi c'è anche un problema che riguarda appunto la fragilità economica, perché dopo questi eventi in pratica c'era un problema proprio di approvvigionamento alimentare, perché erano bruciati i supermercati, i negozi alimentari, quindi alcune organizzazioni non governative si sono mosse per dare cibo anche ai più poveri, quindi era una situazione effettivamente complessa. Poi alcuni abitanti si sono riuniti non solamente per fare le squadre, cioè le squadre di contenimento di questi manifestanti, e quindi diciamo per farsi giustizia da sé, ma si sono riuniti anche per cercare insomma di raccogliere i cocci insomma di quello che era successo, di un po' di mettere a posto, di proteggere diciamo così i beni che erano stati distrutti. Però quello che è emerso, per esempio, è stata la totale incapacità da parte del governo di affrontare queste situazioni. Si è giustificato il presidente dicendo che loro non si aspettavano una simile reazione oppure una simile rivolta, e poi la polizia che in Sudafrica appunto è corrotta, è incapace, che si fa assistere molto da alcune agenzie di difesa private, con effetti devastanti per quanto riguarda la brutalità nei confronti appunto dei cittadini. Si è mosso perfino il Rezulu, che è una figura sostanzialmente così di facciata, che poi peraltro non si esprime pubblicamente molto spesso, però insomma si è mosso facendo un appello perché questi scontri fra Zulu e indiani finissero. L'evidenza di queste reazioni, tensioni razziali, soprattutto in quell'area, in quella di Durban, è stata effettivamente una manifestazione di quello che effettivamente stava succedendo all'interno insomma di queste comunità, quando si vedevano dei cittadini che si venissero armati di fucili o di mazze da baseball, che facevano le ronde massacrando i neri che giravano da quelle parti, e gli hashtag che venivano che giravano per i social con queste immagini anche piuttosto brutali, insomma si è capito che c'era veramente una tensione che era sotto traccia, ma poi insomma è esplosa. Uno degli effetti di queste rivolte è stata chiaramente quella di colpire l'immagine del Sudafrica all'estero, per quanto riguarda per esempio l'aspetto turistico. Quella è una zona molto turistica, quella intorno a Durban, dove ci sono stati questi eventi, e già il turismo era stato colpito dalla crisi pandemica e dalla crisi economica, turismo che peraltro rappresenta il 7% insomma del prodotto interno lordo del Sudafrica, quindi insomma che impiega quasi 800.000 persone, quindi è una fetta importante dell'economia, e quindi è stato colpito da queste sia dalle immagini che sono girate, sia anche appunto dal fatto che era diventato difficile e pericoloso frequentare come turisti quelle zone. Lì ci sono anche delle vigne, c'è tutta una serie di turismo di un certo tipo, anche è stato anche proibito l'alcol, per esempio, nel tentativo di frenare queste situazioni, e questo chiaramente è andato a colpire tutti i vigneti che erano lì intorno. Quindi insomma c'era una situazione che ha avuto tutta una serie di riflessi sotto molti aspetti, e adesso Ramaphosa, il presidente, si ritrova a gestire questa situazione piuttosto complessa, e soprattutto poi il paradosso è che Zuma è ancora personaggio influente all'interno dell'African National Congress, dove ha ancora la possibilità di manovrare diciamo così i fili, tant'è che Ramaphosa subito ha parlato di un tentativo orchestrato di destabilizzare il paese, di subito ricorso all'esercito, sottovalutando però l'altro aspetto di queste rivolte, cioè la tensione sociale e razziale che covava già sotto le ceneri.
Sì, e quindi diciamo sembrerebbe che al momento, insomma, con la consegna comunque di Zuma, l'arresto di Zuma, le cose si siano fermate, però non insomma l'instabilità che tu ci stai descrivendo e la crisi che sta vivendo, appunto le preoccupazioni anche sanitaria, l'aggravarsi della situazione pandemica in Sudafrica non fanno ben sperare.
No, direi proprio di no, anche perché poi questo processo continuerà, anzi la difesa addirittura è riuscita a ottenere il rinvio del processo ad agosto, quindi diciamo che c'è una debolezza endemica dell'apparato statale di fronte a queste situazioni. Il ricorso all'esercito peraltro è insomma da una parte sintomatico, dall'altro poi anche gli scontri razziali fanno comprendere come ci sia veramente una fragilità proprio del tessuto sociale ed economico di queste del Sudafrica. Infatti non sarà facile per Zuma gestire questa situazione, perché probabilmente queste forme di tensione si potrebbero tranquillamente riproporre.
Certo. Non so se vuoi aggiungere altro, se no io manderei insomma un po' di musica prima di passare all'Etiopia, all'altro paese di cui volevamo parlare oggi. Bene.
Passiamo un'altra area.
Ti passiamo.
Here is the magnificent African artist Miriam Makeba. Miriam.
Questa volta l'abbiamo fatta ascoltare quasi tutta, però
ma meritava.
La riproporremo dopo, dai. L'ultima parte la riproporremo anche più tardi, volendo. Dicevamo, passiamo adesso a parlare un po', a ragionare insomma su quello che sta avvenendo in Etiopia. Anche qui la situazione è molto controversa, lo dicevamo già le ultime volte, no? Sull'isolamento sempre più grande che sta vivendo l'attuale presidente, insomma, abbandonato nonostante il tentativo di creare appunto una rete contro i ribelli del Tigray, mettiamola così, però Abiy Ahmed, come si pronuncia, nonostante abbia vinto insomma il voto tra virgolette, ma però insomma è sempre più isolato e siamo sempre, è una vittoria, come dire, un po' una vittoria di Pirro, come diremmo qui da noi, no?
Sì, è una vittoria che lascia il tempo che trova, diciamo così, questa elettorale. C'è però un allargamento, dopo la svolta che c'è stata nel momento in cui il fronte tigrino e quindi le forze di difesa del Tigray, che è il braccio armato del TPLF, insomma, hanno riconquistato Macalè, e adesso peraltro sulla spinta, insomma, di questa offensiva stanno andando verso il sud e quindi cercando di riprendersi quelle zone che gli Oromo gli avevano preso. C'è adesso un coinvolgimento anche degli altre etnie dell'Etiopia, perché si sta allargando questa guerra anche alle altre tre regioni che si stanno mobilitando in sostegno dell'esercito federale etiope, perché la ripresa di Macalè da parte dei ribelli, che è successa il 28 giugno scorso, in pratica ha allontanato da una parte, nonostante il cessate fuoco, ogni prospettiva di uscita dalla crisi. E poi i ribelli tigrini proprio il 17 luglio hanno proseguito l'offensiva e sono entrati nella regione dell'Afar, che è nell'est del paese, e quindi rischiano di sfondare e di entrare nella direttrice proprio verso Addis Abeba. Peraltro in tutto questo contesto la situazione umanitaria è sempre peggiore, perché per esempio un altro responsabile dell'ONU ha detto esplicitamente che 400.000 persone adesso rischiano la fame. E quindi il Ahmed, che paradossalmente questa vittoria elettorale è stata una vittoria di Pirro, però il successo delle elezioni legislative del 21 giugno del suo partito, il Partito della Prosperità, lo ha fatto ingaluzzire, per così dire, e quindi ha detto che lui fermerà questa offensiva e ha portato le tre regioni dell'Oromia, che è la più grande regione dell'Etiopia, del Sidama e le regioni delle nazioni, nazionalità e popoli del sud, a mobilitare le loro forze speciali militari e di farle andare verso il nord per affrontare l'offensiva dei tigrini. Quindi c'è uno stallo della situazione, perché da una parte Ahmed non sa molto cosa deve fare, appunto è isolato, la sua credibilità all'estero soprattutto è molto bassa, sta portando avanti una politica repressiva anche ad Addis Abeba, dove sono stati chiusi i giornali come la Dis Monitor, sono stati arrestati dei giornalisti, ci sono state delle operazioni di repressione anche nei quartieri dove abitano i tigrini ad Addis Abeba, quindi lui è un po', si sta muovendo insomma senza un costrutto, però ha esasperato effettivamente anche gli animi degli altri etiopi che adesso in pratica stanno scendendo in campo contro il fronte polare di repressione del Tigray, che aveva avuto una posizione dominante quasi per 30 anni. Mentre i ribelli tigrini sono preparati militarmente, psicologicamente, perché hanno sempre fatto la guerra di guerriglia e conoscono benissimo il terreno, le milizie che vengono da queste tre regioni che sono state mobilitate da Ahmed non sono preparate, ma sono piuttosto armate abbastanza pesantemente. Quindi insomma l'idea, cioè la prospettiva è che la guerra possa continuare, nonostante la svolta, possa continuare ancora più ferocemente, e che le spese le farà la popolazione civile del Tigray. E questa vittoria elettorale è stata una vittoria di Pirro, perché di fatto si è votato in 5 circoscrizioni solamente, però questa tornata elettorale da una parte ha fatto vedere una crescita di intolleranza razzista nei confronti dei tigrini all'interno della società etiope, quindi è stato un segnale di ulteriore divisione. In tutto questo contesto però c'è anche un silenzio un po' imbarazzato sia da parte dell'ONU che dell'Unione Africana, perché effettivamente non ci sono state posizioni molto ferme rispetto a quello che stava succedendo, che sta succedendo da parte di queste organizzazioni internazionali, un po' perché l'Unione Africana ha la sede proprio ad Addis Abeba, e poi la situazione dal punto di vista giuridico formale è che il Tigray è una provincia che sta operando una secessione, e quindi chiaramente questo è un incubo per tutti quegli stati africani dove esistono delle situazioni dove i territori vogliono ottenere l'indipendenza. E poi ci sono altri rappresentanti degli interessi stranieri, cioè il Qatar, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, che sono degli attori regionali che generalmente poi intervengono in maniera diplomatica negli affari della regione, che invece in questo momento preferiscono evitare, anche perché poi questa situazione non favorisce lo sbocco economico dei loro capitali, e quindi mantengono un basso profilo, anche se poi di fatto sostengono Abiy Ahmed, che appunto ormai dal punto di vista politico e diplomatico ha fatto una manovra con questa guerra estremamente maldestra, perché poi si ritrova in una situazione per cui invece di calmare, con l'offensiva dei tigrini, invece di provare a portare avanti un processo di distensione o perlomeno di dialogo, non ha fatto invece altro che aizzare la situazione, non negoziando. Oltretutto si sta scontrando per la questione della diga della Rinascenza anche con l'Egitto e con il Sudan, e quindi si è allontanato per certi versi, qualcuno però l'ha criticato, ad esempio soprattutto gli Stati Uniti, e quindi Ahmed peraltro si è ritrovato in qualche modo incastrato da un'altra figura che in questa crisi ha un suo ruolo, che è Isaias Afwerki, il presidente autocrate dell'Eritrea, perché il presidente l'Eritrea gli ha dato il cosiddetto bacio della morte nel momento in cui hanno fatto la pace con l'Eritrea, però si ritrova con un alleato che in realtà è pronto a tradirlo, perché tu per l'Eritrea sono entrati perché gli Eritrei hanno sempre avuto come obiettivo lo smembramento dell'Etiopia, che è un obiettivo che sta avvicinando per certi aspetti. E poi c'è il tema di questa grande diga della Rinascenza, che adesso è stata riempita proprio a luglio dagli etiopi, creando una situazione di preoccupazione in Egitto, e basti pensare però che questa storia della diga della Rinascenza è nata già con l'ex ministro Denawi, che aveva posto la prima pietra nel 2011, e quindi nonostante questa crisi diplomatica Ahmed non fa un passo indietro rispetto a questo, e quindi ci si trova in una situazione veramente difficile, e soprattutto sta aumentando anche la repressione nei confronti sia della stampa sia degli elementi tigrini che vivono nella capitale. Per esempio c'è stato il tentativo per quanto riguarda hanno fermato l'editore di un quotidiano indipendente che si chiama Addis Standard, che è stato sostanzialmente sospeso perché l'autorità competente ha revocato la licenza e non si sa bene il motivo, però è certo che quando si comincia a chiudere i giornali vuol dire che ci sono forti difficoltà, e invece sono cominciate ad arrivare i primi aiuti del World Food Program nel nord-ovest del paese. Primi aiuti perché una delle richieste che è stata fatta è quella di creare dei corridoi umanitari, solo che i primi camion del World Food Program che sono arrivati hanno portato degli alimenti, di fatto è solamente una piccolissima parte di quello che effettivamente serve. Se la situazione non cambia, il rischio di una vera e propria carestia come quelle che ci furono tra l'84 e l'85, quelle ancora prima, ai tempi di Elie Selassie nel 1974, sono dei fantasmi che purtroppo si stanno concretizzando in quella zona. E adesso appunto vediamo se la controffensiva dei tigrini riuscirà in qualche maniera a riprendersi quelle zone del territorio che erano sempre state contese fra gli Oromo, soprattutto gli Amara, che appunto venivano queste terre nella regione di confine con il Tigrayo occidentale, venivano dai tigrini reclamate perché dicevano appunto che le milizie dell'Amara non le avevano sottratte. E sono delle terre fertili vicino alla regione del Tigray che sono rivendicate da decenni dall'etnia Amara, e quindi comincia, diciamo così, un'offensiva che sta ricostituendo un equilibrio più sbilanciato in questo momento verso i tigrini, ma le milizie appunto Amara, Oromo dell'esercito del sud stanno marciando verso il nord. Il loro problema sostanzialmente è quello di bloccare la direttrice verso Addis Abeba alle forze tigrine.
E quindi anche lì, insomma, la situazione da tenere sicuramente sotto controllo.
Sì, sempre in evoluzione, purtroppo, da dire, ma è così.
Un'altra cosa che non so se volevi fare un chiarimento rispetto ad esempio a due figure, no, che trovavo più volte i loro nomi correnti in alcuni articoli, che sono, non so se si pronuncia proprio così, Tirunet e Tesager, che si schierano, così almeno leggevo in un articolo, contro l'Occidente, in qualche modo non, cioè, quindi boicottando questa forma di tregua, di pace rispetto a questo conflitto. Ecco, chi sono questi personaggi? Ti chiederei un pochino.
Ma guarda, comunque c'è sia fra nelle posizioni governative etiope, ci sono delle forme di diffidenza verso la cosiddetta, tra virgolette, comunità internazionale. C'è una parte sicuramente che vuole continuare la guerra, cioè che non vuole porsi un problema di ricomposizione dell'unità etiope, perché poi i tigrini
sì, in realtà andando avanti vedevo, leggendo questo articolo, sì, vedevo che infatti è uno il capo della polizia.
L'ala dura del
governo. Adesso ho capito un po' di più chi sono.
Che in realtà poi appunto il Tigray sta operando, diciamo, sta esercitando un diritto di secessione che è iscritto nella Costituzione comunque. Però questa Costituzione era nata in un contesto completamente diverso, quando dopo il Derg, dopo la dittatura, il colpo di stato del Derg, dopo la caduta di Mengistu del 91, le forze che avevano abbattuto Mengistu e le forze in quel momento più dominanti, diciamo, anche se non dal punto di vista numerico, erano sicuramente i tigrini, hanno impostato una costituzione che prevedeva il federalismo, un federalismo molto ampio, anche se poi in realtà solo due regioni sono riuscite a ottenere un federalismo ampio così come l'hanno ottenuto i tigrini, e quindi in teoria questo il tentativo sostanziale di fondo di Ahmed è quello di cambiare questo aspetto federale dell'Etiopia, costruire uno stato pan-etiopico supportato dal suo partito, che è il Partito della Prosperità. Questo è l'obiettivo strategico, e quindi questo obiettivo strategico in questo momento si sta infrangendo. Allora, all'interno di questa concezione panetiopica ci sono appunto i cosiddetti duri, che poi peraltro hanno anche manifestato durante la campagna elettorale delle posizioni estremamente precise per quanto riguarda il nazionalismo panetiope, che chiaramente mette da parte tutte le divisioni regionali. Io penso che appartengano questi personaggi a questa corrente di pensiero all'interno del governo etiope.
Bene, e anche questo, come dire, mandiamo uno stacco musicale perché il tempo corre veramente velocemente, certo. Per poi arrivare a parlare dell'ultimo paese, ovvero sia del Kenya, e di questo oleodotto che è esploso e che ha causato una vera e propria catastrofe ambientale.
Quindi, diciamo che un oleodotto che ancora non l'hanno fatto, ma che è molto pericoloso, perché è un progetto che purtroppo sta cominciando a vedere proprio sostanza, perché è una minaccia reale, insomma.
Sì, in realtà è vero, l'oleodotto di cui vuoi parlare te non è stato ancora fatto, quello a cui mi riferivo io probabilmente era non è tanto l'oleodotto, ma è già la tragedia ambientale in atto con 13 morti ed è l'esplosione della cisterna di petrolio. Ho fatto quella dell'altra sera, ho fatto un po' di confusione tra
purtroppo avviene spesso, ma anche nella zona del delta del Niger, in Nigeria. Ci fu un incidente del genere, perché poi questi oleodotti perdono il petrolio, quello che sta là dentro è un petrolio che sta a 50 gradi, quindi insomma brucia chiaramente quando sta là dentro.
Mettiamo insieme queste due notizie dopo un pezzo di musica, dai, cioè almeno.
Ok, vai.
E anche qui torniamo brutalmente in diretta.
Ormai... era Gigi, una cantante etiope.
Sì, infatti. Bravo, hai fatto bene a presentarla, perché io come al solito sono veramente molto ignorante in merito alla musica, anzi, insomma, questi...
No, una bellissima voce.
E dicevamo, insomma, io ho fatto un po' di confusione prima con le notizie quando parlavamo di Kenya, perché...
No, di quello che dicevi effettivamente è assolutamente in linea con quello di cui parleremo adesso, perché per esempio ci fu nel 2000 a Warri, in Nigeria, nella zona del delta del Niger, un'esplosione di questo oleodotto che provocò 250 morti. In pratica che succedeva? Che gli abitanti del villaggio raccoglievano il petrolio che fuoriusciva dalla commentura con dei secchi per rivenderlo poi al mercato nero, e questa era una pratica abbastanza in uso in Nigeria, e non era il primo incidente di questo tipo, perché nel 98 ce ne fu un altro dove morirono 1000 persone addirittura. Quindi insomma, questa cosa che la gente nei territori dove passano questi oleodotti poi appunto cerchi di sfruttare in qualche modo il petrolio che fuoriesce per delle perdite, e poi però questo crea delle situazioni pericolosissime, assolutamente.
E quindi,
a proposito di oleodotti, però parleremo di questo oleodotto che è in costruzione, in progetto, che ormai è passato, diciamo così, da una fase abbastanza avanzata, che è un progetto di un oleodotto che è il più lungo al mondo praticamente, che si chiama East African Crude Oil Pipeline, ICOP, che è un progetto che prevede la costruzione di 1445 chilometri di infrastrutture, di tubi, diciamo così, che pomperanno quasi 216.000 barili di greggio al giorno fra l'Uganda e la Tanzania. E tutto questo passerà attraverso un parco, che è il parco delle cascate di Murchison in Uganda, che è un parco spettacolare, peraltro meta anche di turismo di un certo tipo, dove vivono appunto una serie di, c'è un ecosistema insomma veramente impressionante, e poi questo oleodotto partirebbe dalla zona del lago Alberto, che è il lago che praticamente è un po' al confine con l'Uganda e il Congo, una zona di Oina, dove sono stati scoperti 1.700.000 barili potenziali di petrolio, e chi li sfrutta? La Total e la China National Offshore Oil Corporation, che è la società statale cinese di sfruttamento, che hanno fatto un accordo di partenariato con la compagnia statale ugandese e quella tanzaniana. Però questo percorso della pipeline è disastroso, cioè condurrà a una catastrofe climatica innanzitutto, perché a parte che poi è quell'esempio, no, di risorse minerarie che vengono depredate, estratte, portate nei porti, proprio una fotografia coloniale, diciamo così, e in tutto questo percorso la gente del posto ne avrà solamente danni, nessun beneficio. Peraltro l'Uganda, per finanziare questo progetto, si sta indebitando per 700 milioni di dollari. È partita già una campagna che è stata portata avanti da ONG ugandesi, francesi, congolesi, dall'associazione Surgi, che è un'associazione che in Francia da anni combatte contro la Transafrique e la Total, e che si chiama Stop ICOP, in cui si cerca di fare pressioni perché tutto questo non accada. E poi anche perché questo progetto si trova in una zona molto critica dal punto di vista della biodiversità, perché appunto c'è questo parco naturale, è una riserva, passa attraverso anche la riserva della foresta di Budongo, che è un altro posto dove ci sono i leoni, gli gnu, cioè quelle robe che poi vediamo nei documentari, no, del naturalisti. E quindi insomma è una situazione che rischia veramente di sventrare questo ecosistema, e poi naturalmente non condurrà assolutamente a nulla dal punto di vista della sostenibilità o del lavoro per le persone che vivono quei quei territori. È una roba che nasce già nel 2016, quando c'erano il governo di Uganda e Tanzania, c'era Museveni e il presidente Magufuli, c'erano incontrati per la prima volta per siglare questi accordi preliminari, e già all'epoca insomma c'era qualcuno che insomma cercava di avvisare rispetto a questo progetto. E poi sono passati 5 anni e quegli accordi sono diventati vincolanti a tutti gli effetti. Magufuli è morto, era il presidente negazionista della Tanzania, che poi peraltro è morto pure di Covid, e Museveni è ancora lì nonostante Bobi Wine, e la nuova presidentessa che guida il paese, che guida la Tanzania, che si chiama Samia Suluhu Hassan, ha confermato insomma questi progetti, e quindi è una situazione che insomma in qualche maniera va fermata. Appunto è partita questa campagna di sensibilizzazione, e praticamente al prezzo attuale del Brent questo oleodotto trasporta qualcosa come 4 miliardi e mezzo di dollari di greggio ogni anno. Peraltro, se veramente ci sarà, se arriverà a una conversione energetica, se veramente le energie fossili insomma verranno messe da parte, questo progetto magari parte e poi si fermerà. Si fermerà nel senso, dopo aver devastato tutto, rimarrà lì come a ricordo insomma della devastazione ambientale, ma non servirà veramente a nulla. E quindi in questo momento questa campagna sta facendo pressioni sulle banche che stanno finanziando questo progetto, anche con alcuni successi parziali, perché la Standard Bank si è un po' ritirata, però chiaramente si parla di migliaia di posti di lavoro, così dice la Total, che cerca di fare un po' di greenwashing su questo progetto, ma sono tutte evidentemente fantasie, perché poi la realtà l'abbiamo vista in altre occasioni, l'abbiamo vista nel delta del Niger, lo stiamo vedendo a Capo Delgado in Mozambico, stiamo vedendo quello che succede quando ci sono questi progetti.
Sì, e anche devastazione, questi progetti, queste vere e proprie catastrofe ambientali, oserei chiamarle, no? Quindi le catastrofi annunciate per giunta. Per giunta, giusto perché insomma chiudiamo, perché ci mancano veramente pochi minuti prima di dare lo spazio alla trasmissione che segue, due notizie, insomma non so se magari le commenteremo pure la prossima volta. Una riguardava sempre il Kenya e riguarda l'uccisione anche qui di un ambientalista in difesa delle foreste, Joanna Stachberry. Appunto magari appunto non è la prima volta che accade, ne parleremo magari la prossima volta. E l'altra notizia invece è questo tentativo diciamo di nei confronti del presidente del Mali, che ha sventato che è stato oggetto di un attentato.
Hanno tentato di assassinarlo, lui il presidente del Mali è amico Goïta, che in pratica diciamo che è il capo della giunta, insomma, che ha il potere dopo il colpo di Stato, che ha buttato giù Ibrahim e Keita, e lui durante la festa, perché adesso c'è la festa della Tabaschino, che è una festa molto importante, sarebbe l'Aid del Kebir,
sì.
La preghiera del Tabaschino durante la festa dell'Aid del Kebir, la festa del sacrificio, nella grande moschea di Bamako è stato avvicinato, qualcuno ha pensato di accoltellarlo, sentivo di assassinio. E questo insomma fa pensare effettivamente che la situazione del governo di transizione del Mali insomma stia incontrando un bel po' di difficoltà. Poi uno dei maggiori oppositori di Ibrahim Keita era proprio un imam che stava all'interno del Movimento 23 Giugno, che ha fatto anche delle trattative con Amicoita, quindi insomma diciamo che potrebbe essere un sintomo di una situazione che già è evidente di difficoltà nel processo di transizione del Mali. Poi magari ne parleremo
più sicuramente. Bene, io ti ringrazio, ti saluto ancora una volta, grazie per insomma il modo in cui ci racconti con semplicità le tante tragedie insomma che avvengono in Africa.
Grazie a te, un abbraccio a tutti e a tutti.
Ciao.